Prosegue la conversazione con Quirino Principe, incontrato nella sua dimora milanese a pochi giorni dal suo 90° compleanno. Germanista, musicologo, traduttore, poeta, è noto per essere stato, tra le altre cose, curatore della prima edizione di successo del Signore degli Anelli di Tolkien. Cosa l'aveva affascinata di questo monumentale romanzo?
Allora, rimetto le cose a posto. Io amo la verità fattuale, poi c'è una verità nascosta voluta dal destino. Non c'è dubbio, però prima che io capissi che si trattava del destino fu un fatto casualissimo. Dunque cerco di essere breve. Allora, ero a Milano dal 1962 e si trattava del 1969, quindi da 7 anni a Milano. In quei 7 anni io venivo da Belluno, giovanissimo, finito il servizio militare, appena si è finito, quindi non ero un insegnante di ruolo, ero un buon supplente, molto, devo dire, molto amato. Quando incominciai a insegnare al liceo classico di Belluno c'erano 3 o 4 miei allievi che erano più vecchi di me, perché erano bocciati, quindi nell'ultimo anno, eccetera. C'erano anche degli frammenti così sentori di idilli, più di uno contemporaneamente, naturalmente, perché data l'età, insomma, io avevo poco più di 20 anni, così, quindi mi trovavo benissimo a Belluno, splendidamente. A un certo punto venni a Milano, non perché andassero male, anzi molti mi sconsigliavano, perché arrivò dopo una infornata di vincitori di concorsi una signorina che veniva da Milano e che era figlia del generale medico che dirigeva l'ospedale militare di Milano, e questa signorina fu immediatamente antipatica, subito. Le facevo anche dei dispettucci, lo nascondevo in sala professori, il registro, mi dava fastidio con questo sorrisino così ironico, proprio per questo fastidio che mi dava. Alla fine, insomma, ci siamo sposati. Ecco, abbiamo deciso, poi lei voleva tornare a Milano e io non volevo tornare a Gorizia, volevo seguire lei, e quindi la mia motivazione, sono fiero di questa motivazione, io abbandonai questa bellissima, come dire, culla dorata che avevo a Belluno, dove nessuno mi avrebbe cacciato via. Sono diventato un insegnante di ruolo lentamente, gli studenti venivano a casa mia, andavamo insieme, eccetera, è meraviglioso. Ma fu esclusivamente Eros, questa persona era un carattere un po' lunare. Per esempio la sua famiglia calabrese, ultracattolica e aristocratica, metta insieme queste cose, aveva un palazzo a Tropea che io ho visto. Poi mio suocero era simpaticissimo, mia suocera mi detestava perché il mio lavoro non era redditizio e perché lei pensava che fosse socialmente inferiore, no? Venendo dal sud per forza, no? E io a un certo punto mi rassegnai a questa antipatia e va bene, pazienza. E mia moglie aveva ereditato un po' certe riserve così cattoliche, per cui ne dico soltanto questa: quando mia suocera mi fece il discorso, la suocera inevitabile, mi disse: io ho capito che c'è così qualcosa tra te e Costanza, ho capito che in sostanza tu la ascolti volentieri. Sì, ascolto volentieri. E quindi io giocai sempre, no? Quando c'era mia suocera, lei si arrabbiava moltissimo, durante le festicciole prendevo sotto braccio mia moglie e le dicevo: ascoltami, e le baciavo l'orecchio, no? Mia suocera, la rabbia, perché sapeva che era una presa in giro, ma non riusciva a riparare il malfatto. Allora andai a Milano e feci tutta la mia inizio così di attività insegnante a Milano, feci poi il concorso subito dopo, l'anno dopo lo vinsi, eccetera eccetera. Alla fine del 62, cioè del primissimo ultimo rimasuglio di anno in cui io fui a Milano, subito successe una evenienza molto significativa e forse voluta dal destino. Una signorina che era stata allieva e compagna di liceo di una mia cognata, dove fummo invitati a cena una volta mia moglie e io, non ancora sposati, conobbi questa signorina, la quale sebbe che io venivo da Belluno, che avevo delle qualità caratteristiche eccetera, e io dissi quasi scherzando: e mia suocera, scusa, dissi alla mia fidanzata, scusa se lo dico, mia suocera vorrebbe che io cambiassi lavoro. È arrivata al punto da dirmi: almeno con tutte quelle cose che ci sono, quelle redazioni, giornali, almeno avere qualcosa in più del tuo stipendiuccio, ecco. E allora questa mi disse: ma se vuole io lavoro alla Garzanti, sono specialista nella redazione del grande dizionario italiano, quello voluto dal professor Cusatelli. Io mi inchino, è un angelo quest'uomo, meraviglioso. Più basso di me, lei dirà, non è possibile essere più basso di me, ma questo era più basso di me, ma era un genio, poi gentilissimo. E mi volle subito la Garzanti e io incominciai a fare questo affascinante lavoro e imparai il mestiere del lessicografo. Poi Cusatelli faceva venire ogni tanto per noi redattori un incontro con Pierpaolo Pasolini, lo interroghiamo sulla lingua italiana. Con Antonio Viscardi, per esempio, cioè tutti i grandi linguisti italiani e stranieri, Yevgeny Koseriu, poi Terracini, Umberto Terracini, insomma, fu una cosa meravigliosa frequentare questa casa editrice, malgrado la conclusione così tempestosa. E allora in questa situazione io divenni, insomma, un assiduo proprio dell'ambiente garzantiano. Durò fino al 69. L'editore Garzanti era quello che era, credo che lei conosca il romanzo di Goffredo Parise, Il padrone, dove lui viene descritto, lui, la moglie, la suocera, e dove si parla appunto del suocero, la cui mummia sarebbe stata nascosta dalla signora Garzanti vecchia, dalla madre dell'editore Livio, in un armadio nella stanza numero 11 di Via della Spiga. La stanza numero 13 era la nostra sede dove io lavoravo. Quando si passava porta chiusa, io dicevo, ma se una sera io resto solo, io quasi quasi cerco, voglio vedere la realtà. Non ho mai saputo quale fosse la vera realtà, se fosse la mummia. Ecco, in questa situazione, appunto, io andai avanti, 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 e fino all'esplosione. Non le racconto il litigio con Livio Garzanti, che fu dovuto a una sua stupidaggine. Come racconta Parise stesso, quando lui aveva i nervi andava in redazione. Lui abitava nella stessa casa, ma al piano di sopra. E poi scendeva e diceva, qua tutti si grattano, io lavoro e tutti si grattano, ricevono lo stipendio e io vado in giro con la sola bucata. Si metteva un paio di scarpe apposta per questa scena della scuola bucata, che è raccontata da Parise meravigliosamente. Quella sera, poi, era una sera particolare, era il giorno dopo la strage di Piazza Fontana. Quel giorno io la mattina andavo a insegnare al liceo scientifico Vittorio Veneto, che non si era fatto lezione, assemblee, il minimo, e nel pomeriggio andavo alla Garzanti e anche lì si discuteva. A un certo punto arrivo a Garzanti con le mani in tasca, anche qui tutti si grattano, che ne dite, chi sarà stato mai? E a un certo punto lui, che mi aveva dato la direzione del vocabolario, ha detto, quel giorno ce l'aveva a morte con me, non so perché, disse, lei, dottor Principe, ecco, certamente io credo che siano stati i suoi amici altoatesini a mettere la bomba. Io già mi sentivo offeso da certe sue espressioni, anche non contro di me, ma insomma stupidaggini contro persone che io stimavo, per esempio. Ero di pessimo umore quel giorno. E allora, ammetto, c'era il mio tavolo, io avevo addirittura una mia scrivania, me l'aveva data, concessa lui, con la pianta, ma io mandai all'aria tutto, presi questa scrivania e sul pavimento sdrucciolevole di questa bella casa di Via della Spiga la spinsi contro di lui, in modo che la scrivania lo colpisse qui. Ecco. Dopodiché presi il mio cappotto da dicembre e me ne andai, me ne uscii, dicendo io non tornerò mai più in questo luogo, mai più, finita così.
Und garnen finstere Nächte. Ich hasse Verzweiflung, faltet fort. Ich hasse Verzweiflung, faltet kein Strahl durch diese Nächte. Erst blind das Schicksal, lebt kein Gott, mich fasst Verzweiflung, faltet Spott, mich fasst Verzweiflung, faltet
mi diede la benzina nelle gambe, da Via della Spiga, via Manzoni, fine, quasi Cavour, arrivai qui a piedi, spingendo le persone, no? Con una velocità supersonica, è una mia caratteristica, quando sono irato, no? Divento velocissimo. Arrivai a casa, e qui va raccontato, aprì quella porta, perché abitavamo già qui, naturalmente, quella porta, mi venne incontro mio figlio che aveva 1 anno e mezzo, e aveva in mano uno spazzolino da denti. Mio figlio si chiama Renato, e mi disse, alto così, pattolino atto, lava denti. Cioè, voleva farmi vedere che aveva uno spazzolino di Renato, e che lava i denti. Io l'ho preso in braccio, uscì da quella porta lì della cucina mia moglie, gli dissi: Costanza, rassegnati, dobbiamo rinunciare a queste 60.000 lire in più che io prendo da parecchi anni alla Gargianti, perché non è possibile. In quel momento squillò il telefono. Io pensai: questo, vediamo un po', può essere, in un attimo feci gli scenari, questo può essere Livio Gargianti che mi dice: senta, io la rovino, sa? Cosa crede? Oppure: ma dai, principe, non faccia così, dai, su, venga qui. Che sarebbe stato ancora peggio. Oppure una signorina che aveva qualche anno più di me, che aspirava ad avere l'incarico di caporedazione, e invece è venuto a me: senta, dottor Principe, guardi che il dottor Livio è arrabbiato con lei, sa, ha detto che la vuole rovinare. Ma erano tutte mie fantasie. Invece la verità fu: buonasera, sono Alfredo Cattabiani, sono il direttore della nuova casa editrice che da domani incomincia la sua attività, la Rusconi Libri, di cui io sono il direttore. Ho saputo del curioso accidente avvenuto mezz'ora fa in Via della Spiga. Come abbia saputo queste cose, no? E se penso che ella non abbia più motivazioni sufficienti per ritornare in quella casa di Via della Spiga. Lei è un mago, ha capito perfettamente. La invito domani, se vuole, a essere testimone alla nascita di una casa editrice. Bene, allora il giorno dopo andai lì, arrivai fino in Via Vitruvio, perché allora era sita in Via Vitruvio, da Rusconi, e effettivamente una bella stabile, elegante, c'era lui e una segretaria, poi non c'era niente ancora, un armadio così, la segretaria bellissima tra l'altro. E vediamo un po', allora ci diamo del tu, sì, diamoci il tu, allora vediamo cosa facciamo. Dobbiamo aprire l'attività di questa casa editrice. Io ho le mie idee, de mestre, ecco, si corresse subito, ecco, de mestre, ecco, benissimo, pensiero così reazionario ma intelligente. Poi c'è un gesuita, padre gesuita palestinese, e poi c'è questa roba qui che non so cosa sia, e aprì un armadio e venne fuori tutta una roba così. Questo è un libro, si chiama adesso questo stile fantasy, e pare che l'autore sia niente meno che un professore di Oxford. E la traduttrice è vi dico che sia una ragazza giovanissima, infatti era Vittoria Agliata di Villafranca, che allora aveva 18 anni, che, essendo stata educata in America, conosceva perfettamente l'inglese, simpaticissima persona tra l'altro, e quindi dunque era stati dati i diritti a Ubaldini 6 anni fa. Lui in questi 6 anni fa ha pubblicato il primo volume di questo romanzo fantasy, bello, divertente a quanto pare, e ha venduto 6 copie in questi anni. Quindi mi ha regalato tutto, ha detto: tanti auguri per la tua nuova attività, che ti accompagni la fortuna. Ecco, io ho questa cosa qui, ma non ho capito cosa sia. Tu vorresti dare un'occhiata a questa roba e dirmi che cosa è, se vale la pena, eccetera, eccetera. E come faccio? Ti chiamo un taxi e ti porti tutto quanto a casa. Quindi sulla scia di questo taxi mi portai a casa il destino, perché è stato parte del mio destino, no? Quando mia moglie vide: oh, abbiamo già abbastanza libri, abbastanza carta, eccetera. Quell'anno, che poi fu il 70, questo succedeva nel dicembre del 69, io cominciai subito a leggere e mi divertivo un mondo, naturalmente accettai l'incarico, perché essendo molto difficile lo prendo io, e quindi passai tutto l'anno, rinunciai quell'estate ad andare a Tropea, mia moglie si arrabbiò molto, con il bambino piccolo, non c'era ancora mia figlia, e quindi risolsi il tutto nel settembre-ottobre di quell'anno, un lavoro immenso. La Agliata era brava, intelligente, fluente, il suo inglese era ottimo, quindi il suo italiano non era cattivo, però successe che non aveva voglia di tradurre la poesia, Infatti aveva dichiarato che lei non era capace di tradurre la poesia. Le appendici no, neanche toccate, perché è no, troppo difficile. È chiaro, aveva 18 anni e non aveva studiato come si studia, insomma, chissà quali scuole aveva fatto tra il Canada e gli Stati Uniti. Quindi tutto questo lavoro rappresentò, insomma, metà della traduzione, perché le appendici sono toste, e anche se non sono lunghissime, però sono difficilissime. Io dovetti, per esempio, le lingue, l'appendice sulle lingue. A quale lingua faccio riferimento? Non posso fare riferimento all'inglese se io do una traduzione italiana, ma non posso fare riferimento all'italiano, quindi dovetti dire nella nostra lingua e poi fare delle evoluzioni, circonlocuzioni, in modo che la cosa funzionasse comunque. Mi divertì comunque un mondo per inventare io delle soluzioni, eccetera, eccetera. E io disegnai anche la carta geografica della Terra di Mezzo, e quindi mi divertì tre mondi, anche perché io fin da bambino facevo carte geografiche fantasiose, quindi era il mio brodo di coltura, e quindi riuscii a farlo in 8-10 mesi questo lavoro, poi insegnando al liceo, e fui molto contento di questo fatto. Devo molto a questo mio impegno. Poi però non mi sono fermato lì. La figura di Tolkien ho incominciato a vedermela bene, chi era, che cosa faceva, qualche altra cosa l'aveva scritta, insomma scoprì un'infinità di altre cose. Alla fine lo stesso Cattabiani mi chiese di tradurli il volume dei dipinti, sono stato molto felice di farlo io, litigando un po' con Christopher Tolkien per lettera, che non voleva, voleva che fosse il suo nome. No, e no, tu non l'hai fatto, scusa, ma io sono il figlio, e così, cose di questo genere. E va bene, e io ebbi un piccolo, minuscolo carteggio proprio breve con Tolkien, ma poi lui morì nel 73, e quindi peccato, aveva quasi l'intenzione di incontrarci, eccetera, però è andata così. Comunque è stato un bellissimo lavoro, indimenticabile. A mano che io traducevo, poi lo trasmettevo a mio figlio, e questo lavoro, insieme con la plastilina, ci siamo fabbricati tutti i personaggi, anche i draghi. Io sono molto bravo nel fare questi lavori di scultura, anche nei disegni, lo ammetto, eccetera, no? E quindi siamo divertiti un mondo. Poi mi ho fatto dei burattini, delle marionette per il teatrino, che me lo fece un bidello del liceo Manzoni. Quando io passai il liceo Manzoni, è un bravo falegname, mi fece un teatrino enorme che ho ancora in soffitta, tutto elettrico, con l'illuminazione, il sipario scorrevole, eccetera. Convocavamo i cuginetti di mio figlio e lì in questa stanza si faceva teatrino. Questo è stato anche per me Tolkien, ma è una figura meravigliosa di per sé, anche ad esserne estranei. È un senso dell'immagine bellissimo.
Quirino Principe, come nasce il suo interesse per lo studio delle lingue? Ultimamente sta studiando sanscrito e la lingua norrena, ha rivelato.
È una cosa innata. Innata, io ho sempre adorato studiare le lingue, e naturalmente anch'io sono caduto in un certo vizietto, cioè di inventare una lingua immaginaria, un mio codice, ma poi l'ho abbandonato. E mi attira, non so perché, è una delle cose che mi attirano, e non so perché mi attiri tanto. Sì, certo, scoprire i significati, però vedo che sono tante persone egregie che sono, come dire, ben onorate e riconosciute, che però non conoscono e non hanno studiato il sanscrito. Uno è un germanista e basta. Io invece, ecco, questa mia mania è questa: se c'è questo ci deve essere anche questo, se qui c'è la causa, questa diventa l'effetto di un'altra causa, ed è questo che in sostanza ha avvicinato me a Borges attraverso la meravigliosa poesia che lei sa, e che è Redress, che è Dios detrás de Dios.